prossimo continuiamo con un messaggio che il Signore ha dato a fratello Giuseppe, intitolato La verità. E tra tante ideologie che troviamo oggi nel mondo, tra tante filosofie e tante religioni e tante politiche, come sappiamo qual è la verità? Perché ogni persona che segue una ideologia pensa che segue la verità, altrimenti non la seguirebbe. Quindi pensa che si trova nel giusto, però non possono avere tutti ragione. Sarebbero nel mondo troppe idee contraddittorie. Quindi c'è solo una verità che dobbiamo scoprire esattamente qual è e dedicare la nostra vita alla vera verità, non alle menzogne.
Alleluia, Spirito Santo. E questo è un soggetto che non si può esaurire in un messaggio, che la verità è Gesù, eh? E però è importante di credere alla verità e anche capire dove porta il credere alle verità false.
Sì.
Non è cosa da poco. Nel mondo oggi si insegna che la verità è soggettiva. Cioè, quindi, cosa vuol dire soggettiva? È che non è oggettiva, cioè che è in base alle opinioni.
Ah, quello che tu pensi.
Certo, c'ho la mia verità, tu c'hai la tua, io rispetto la tua verità e tu
Sì.
rispetti la mia. D'accordo? Tu sei satanista o io sono satanista, tu sei cristiano, io sono cristiano, quello che è, rispettiamoci a vicenda. Buonanotte. E no, è arrivato uno che si chiama Gesù e dice: io sono la verità. E quindi se sono io, non è né Maometto, né Buddha, né il satanismo, né il politichismo, la politica, eccetera, né la religione di destra, né la religione di sinistra, la religione del Vangelo. In altre parole, la verità può essere, secondo la filastrocca, secondo la falsa riga, secondo il punto di vista del mondo, la verità può essere, che so io, per i nazisti la verità è nazismo. Per i comunisti la verità è comunismo o capitalismo. Quindi una verità privata, una verità individuale in base a opinioni personali e soggettive. Questo è un messaggio molto importante per i giovani, i ragazzi che vanno a scuola, 8 anni, 10 anni, 12 anni, che a scuola gli cercano di inculcargli la verità di questo filosofo, di questa politica, di quell'insegnante, eccetera, eccetera. Per vostra informazione, ragazzi che andate a scuola, non esistono al mondo due filosofi, due filosofie che combaciano. Non esistono. No, non esistono. Va bene, e la filosofia nel mondo è un caos. Tutti hanno un po' di verità, certo. Va bene, però tutti hanno qualcosa di contrasto. Quindi ciò in cui crediamo non è di importanza secondaria, in base a ciò che un popolo crede, cosa fa in base alla credenza? E fa la pace o fa la guerra? Votano un partito pacifista o votano per un nazismo, per un comunismo? In base a quello che credono, che
Sì.
sia la verità. Nei millenni, in base alla credenza, i popoli. In base alla credenza, i popoli sacrificavano bambini ai loro dei, credevano in quello. Oppure li accudivano cristianamente, in base alla verità che uno aveva. Oggi, in base a ciò che si crede, si lotta per la pace o si corre per gli armamenti. Si creano medicine salvavita o armi batteriologiche e atomiche. Tutto a seconda di ciò in cui si crede. Quindi il soggetto della verità non è una cosa secondaria.
Sì, e non si può neanche dire, come dicono oggi, guarda, tu rispetti la mia verità, io rispetto la tua e pace a te, lasciamo tutto così. Non è vero, perché se io credo in fare la guerra, non rispetto più la tua verità di fare la pace. Ci
E
contraddiciamo.
certo, oggi il diavolo cosa fa nel mondo? Rispettare tutti e non si parla male di nessuno.
Non
Perché vuole
funziona.
essere, lui vuole essere il solo a parlare male, non vuole nessuno. E con la scusa che tu predichi l'odio, ti chiudono la bocca. Io predico l'odio contro il male, contro la violenza, contro il diavolo, non puoi farlo. C'è gente che si diverte a mettere aghi nella frutta in base agli ultimi articoli di giornali.
Ai ai ai.
Va bene? I bambini di 3-4 anni mangiano una fragola e c'è un ago che gli va in gola.
Incredibile.
Pensa grazie di diavolo e piede liberi ci sono in giro oggi. Però al contrasto ci sono missionari che danno la loro vita per i poveri. Quello che mette aghi, per lui quella è la verità. È giusto perché magari, che so, se lo meritano. Cioè anche i diavoli hanno la loro dottrina. C'è chi si dedica a aiutare i vecchietti che dormono sulle panchine. e c'è chi li cosparge di benzina dal loro fuoco.
Ai, ai, ai.
Tutto in base a ciò che si crede. La verità in cui crediamo non è cosa da poco, è importante. Per questo noi dobbiamo predicare la verità. La Bibbia ci dice che la verità non è una credenza. La verità non è solo una fede, no. La verità non è solo una Bibbia scritto nero su bianco. La verità è una persona, va bene? C'è la Giovanni, c'è la scrittura lì? Attacco con la prima, Giovanni 14,6.
Giovanni 14,6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Puoi provarci col buddismo, dal Padre non ci vai. Provaci col confucianismo, l'induismo, l'islam, dal Padre non ci vai. Devi passare attraverso lo Spirito di Gesù Cristo. Io sono la verità, dice Gesù. La verità si è fatta carne, è diventata uomo, ha vissuto, ha camminato tra di noi, ci ha insegnato cos'è e qual è la verità, ma quella vera. Scritture.
Giovanni 13, 34 e 35. Che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Mai vi è stata nel mondo, da che mondo esiste, una manifestazione di verità più alta di Cristo e il Cristo del Calvario. Giovanni 15.
Verso 12. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi.
Pardon. E i comandamenti di Gesù sono pesanti, sono gravosi, sono difficili. Il comandamento è che vi amiate gli uni gli altri.
Bellissimi.
Arriva l'islamico, no, mi ha detto Allah che devo ammazzare tutti. Tutti quelli che non credono in Allah, io taglio la testa come mortadella. Bravo. E tu digli a Allah di cambiare dottrina, per cortesia. Romani 12.
Romani 12, verso 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente.
Alleluia, questa è la verità. Onorarsi gli uni gli altri, preferirsi gli uni gli altri, sacrificarsi gli uni per gli altri. Mostrarlo non solo in prediche morte e stramorte in qualche religione, ma dimostrarlo nella carne, nelle opere, nella vita, nel sacrificio e nel Calvario, come ha fatto Gesù e chi lo ha seguito.
Amen.
Abbiamo niente di più importante da fare che seguire Gesù. Non mi interessa di pagare l'affitto, comprare una macchina, una bicicletta, una carriola, anche volere bene alla famiglia. Non puoi amare la famiglia se non c'è l'amore di Gesù. Gesù deve venire prima. Peccato che oggi sono molto rari tra di noi cristiani quelli che rappresentano l'amore di Dio, e molti fanno, anzi molti cosiddetti chiamati cristiani fanno addirittura perdere la fede. E così anche la cosiddetta chiamata religione cristiana di oggi, molta di questa religione cosiddetta cristiana, molta, non è degna di questo nome, va bene? Guardiamo al mondo di oggi. Abbiamo un sistema bancario ateo che è diventato la sanguisuga dei popoli. E secondo loro questa è la verità delle sanguisughe. Abbiamo un sistema politico ateo che fa a gara chi promette più bugie e chi arraffa di più. E questa è la loro verità. Dico, tanto il mondo sono tutti ladroni, quindi noi facciamo a gara chi è il più grande ladro. Abbiamo un sistema religioso mondiale, comprese tante chiese cristiane ipocrite, ce ne sono diverse, va bene, Dio ci aiuta a non essere una di queste, che si tratta solo di avere controllo sulle masse. Abbiamo un sistema scolastico ateo, che ha poco a che fare con la scuola classica, l'insegnamento vero, che per la maggior parte insegna politica e filosofie di parte, particolarmente, attenzione, ideologie di sinistra, socialista. Attenzione, io e noi, la nostra Chiesa, non siamo né di destra né di sinistra, va bene? E quindi niente di male con gli ideali socialisti, ideali quelli buoni, tranne che il socialismo c'ha un problema. Qual è? È basato sul marxismo. Marxismo che è basato sulla violenza. Un'ideologia che quando prende il potere diventa anche peggio di quelle destre odiate che combatte e diventa molto più oppressiva delle destre. Vedi stalinismo, maoismo, eccetera. Va bene? Insomma, il mondo diventa sempre più una gabbia di matti. Innanzitutto perché non ha la verità, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ciò che si insegna nel mondo è una verità relativa. Come il camaleonte che cambia in base alla necessità, al desiderio, a un potere emergente come quello bancario o politico. La verità cambia. C'è la verità bancaria, politica, delle scuole atee. Una scuola atea non può avere la verità. Tu chiedi a 100 atei, fagli la domanda impossibile. Qual è la domanda impossibile che puoi fare a un ateo? Cos'è la verità? E lo hai messo nei guai. Qualche intelligentone ti dirà, quella è relativa, c'è la mia verità, io sono che sei, non so cos'è, e c'è la tua verità, ognuno c'è la sua verità, ma questa, per cortesia, quella non è la definizione della verità, quella è la definizione della opinione.
Vero.
Va bene? Oh, cosa dice Dio, Primo Giovanni 5?
Primo Giovanni 5, 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno.
Ok, Dio attraverso Giovanni dice questo, che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Tutto il mondo giace sotto il potere del diavolo. Cerchiamo di capire questo. Viviamo in un mondo dove siamo come dei luminari, delle luci circondate di tenebre. Saputo una testimonianza di due missionari in Russia sotto il comunismo, avevano evangelizzato tutto il giorno e tornavano a casa così felici per gli anni che si erano salvate, e sussurravano l'altro, parlavano sul tram a Mosca con grandi sorrisi, cercando di non disturbare, e c'era una signora che li guardava con odio. A un certo punto non ce l'ha fatta più e gli fa: dovreste vergognarvi, gli fa, e questa è storia vera, dovreste essere stanchi di aver lavorato tutta la giornata, siete lì invece a ridere e scherzare. C'è gelosa che questi erano felici, questi avevano lavorato forse più di lei, ma è solo che lavorare per Gesù, voi potete testimoniarlo, alla fine tornate pieni di gioia.
Sì, amen.
Pieni di allegria.
Sì, sì,
ecco,
sì.
Lo dice anche la scrittura, Atti 5, 41.
Atti 5, 41. Dice: essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio.
Il Sinedrio dove li avevano battuti con i bastoni, eh?
Sì.
E verso prima dice battuti forte.
Rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù.
Va bene. Si rallegravano che erano degni di essere battuti. Oggi invece c'è chi pensa: oh Dio, se tu mi ami non mi farai mica battere, picchiare. Se mi ami,
è vero.
No, ma è un onore.
Grazie Gesù.
Che Gesù è stato ritenuto degno dal Padre di morire in croce. Un onore che il mondo non capisce. Guarda, io dico questo: tutti i mali del mondo, politica, finanza, scuole atee e tutto il resto, derivano sempre da quanta è degradata la verità che un popolo crede. Capito? Quindi tutti i mali del mondo, con più male e peggiore, con meno verità hanno. Perché il nazismo era così brutto? Perché la verità era poco? Perché il comunismo era lo stesso, forse peggio? La verità era ancora di meno. Infatti il comunismo, per chi non lo sapesse, deriva da Marx, e per chi non lo sapesse, Marx era un satanista. Va bene? Per questo l'amore deve essere di Dio, non è sufficiente amare. Sappiamo di New Age, sappiamo di religioni indù che predicano l'amore, ma sono chiacchiere. Purtroppo il mondo ateo di oggi non legge la Bibbia, che è la parola di Dio. La Bibbia insegna che il male del mondo è originato da una fonte superiore. Da dove? Un angelo. Viene da un angelo che la Bibbia chiama l'angelo ribelle, l'angelo del male, Lucifero, il diavolo. Va bene? Quindi il male viene da una fonte superiore, non si può combattere di conseguenza, non, non lo si può vincere facendo guerra a destra e a sinistra, a sparare tutto ciò che si muove, d'accordo? Questo, cosa fai? Al massimo ucciderai i fantocci del diavolo, i suoi nazisti, stalinisti, i suoi burattini, insieme a tanti innocenti. Per questo è che Dio permette ai malvagi di vivere a lungo. Ma io conosco, ci sono complessi musicali satanici come Rolling Stone, sono ancora in giro questi, e Dio misericordia li tiene in vita, che nella speranza che si convertano. Va bene? Ma non vinceremo il maligno, che è la fonte e l'origine del male, uccidendo i suoi burattini. Cosa fai? Hanno vinto il nazismo, che è successo? Peggio di prima. Hanno vinto il nazismo e sotto il comunismo, peggio del nazismo.
Sì.
È crollato il comunismo nel 1989 e adesso sorge in ordine mondiale l'anticristo, la tribolazione. Cioè, Apocalisse 11, 12 e 13, cosa dice? Il diavolo c'ha quante teste c'ha?
Sette
teste. Tagli una testa, Egitto, ecco che sorge un'altra, Siria. Taglia Siria, Babilonia. Giù Babilonia, Medio Persia, e così via. Cioè il diavolo, cioè, sai, nella mitologia, che sono, diciamo, leggende, cioè Dio usa anche la mitologia per insegnare cose. Per esempio, nella mitologia c'è l'idra. L'idra, questo qui che aveva tutti i serpenti sulla testa, che tagliava un serpente e ne spuntava un altro. E se lo guardavi, chi era Perseo, se lo guardavi diventava ipnotizzato, tanto che ha dovuto andare a occhi chiusi a tagliargli la testa. Perseo rappresenta Gesù, no? L'idra rappresenta Satana. Anche la mitologia ti insegna in queste parabole delle verità. Il diavolo non puoi vincerlo tagliandogli una testa, ne sorge un'altra. È come un cancro, togli il cancro e sorge di nuovo. Deve andare alla radice e non deve essere maligno, perché se è maligno sorgerà per sempre finché ti uccide. E lì serve la fede in Cristo. D'accordo? Va bene. Allora, al massimo, dicevo, puoi uccidere i burattini, ma non sparare i burattini, perché i burattini, nazisti, stalinisti, insieme, cioè non vinci, devi andare all'origine. È come quando abbiamo degli estintori qui, che cosa dice l'estintore? Puntare l'estintore alla base delle fiamme, non in cima. E la base è Satana. Per vincere un essere sovrannaturale come l'angelo ribelle diavolo è necessario un salvatore sovrannaturale, che non può essere un salvatore politico. Va bene? E che questo salvatore è quello che Dio ha mandato, si chiama Gesù Cristo. Ci ha provato Buddha, cosa ha concluso? Niente. È arrivato Maometto, cosa ha fatto? Niente. Chiedi a 10, 100, 10.000 musulmani, sei felice? No, ma figurati. No, perché non sei felice? Non può essere felice, anche se dice che lo è, non può esserlo. Perché il Corano dice di ammazzare tutti quelli che non si sottomettono, finché c'è uno che non è stato ammazzato, che non si è sottomesso, e non può essere felice, che non sto vedendo il Corano. Vai a chiedere cristiani, parentesi, cristiani veri e non cristiani addormentati sulle panche. E caspita, un cristiano vero è certo che è felice, contentissimo. Oggi ho incontrato persone, ho pregato con delle anime, si sono convertite. L'altro giorno siamo andati, mi hanno tolto dal sangue a fare un esame, e c'era questa signorina, quanti anni aveva?
23,
che appena siamo entrati a prendere il sangue, era come, non riuscivo a togliere gli occhi da noi, era... ti ricordi? Ero con te, no?
Sì.
Tanto che ha tolto il sangue, siamo usciti, gli ha detto a Dora, torna indietro, questa qua è pronta per ricevere Gesù. Allora cosa ha fatto Dora? Toc toc, bussata, si è tornata indietro, ha bussato alla porta e
gli ho regalato un volantino e ho cominciato a evangelizzarla.
E gli anche il Nuovo Testamento gli abbiamo regalato.
Sì.
Grazie fratelli che avete mandato i Nuovi Testamenti. E poi?
E poi abbiamo pregato con lei per ricevere Gesù e lo Spirito Santo. E tu le hai chiesto molto diretto, vuoi ricevere Gesù lo Spirito Santo? Dimmi sì solamente se veramente vuoi e se sei sincera, se no, no. E lei ha pensato un po' e dopo ha detto sì, voglio. E ha pregato veramente con cuore pieno.
Bellissima, bellissima conversione questa ragazza, che signorina che mi ha siringato, mi ha tolto il sangue per controllare, eccetera, è stata una bellissima. È andato lì per farmi così, e invece per farmi visitare, invece abbiamo visitato noi. Quindi sempre tenere i binocoli puntati quando c'è un'anima che è pronta. Poi lo vedi negli occhi se sono pronti a essere salvati. Sì, lo vedi se sono pronti a essere convertiti. Li vedi, un minimo di discernimento. Quindi non sprecare tempo con le capre, però quando le pecorelle non fatevele scappare, perché può essere l'ultima possibilità. E quando è che questo qui incontrerà un evangelizzatore che la guida a Gesù? Forse fra 10 anni. 23 anni ancora non ho incontrato nessuno in 23 anni. Quindi quando incontrate una persona pronta a essere salvata, ragazzi, fermate il mondo, fermate le vostre urgenze, la vostra premura, che siete in ritardo, non mi interessa niente. Evangelizzate e date la salvezza. Quanto ci abbiamo messo? Forse 5 minuti, no?
Una decina di minuti.
Una decina di minuti. Quindi non è che ci vuole così tanto, dimmi.
Una cosa che hai detto dopo è che noi usciamo evangelizzando, no? Ma tante volte vai evangelizzando ore e ore e forse non incontri una pecorella così profonda che è pronta per ricevere Gesù e essere salvata. E noi nella nostra testa non diciamo: ma andrò a evangelizzare quando è programmata l'evangelizzazione.
No, e dopo, non è così.
E dopo trascuriamo quando il Signore ti manda una pecorella, anche se non è l'ora programmata, tra virgolette, di evangelizzazione. Allora non sprecare le opportunità.
Sì, infatti a volte si esce a evangelizzare per delle ore e non trovi
una pecorella così pronta.
Due o tre ore troverai magari una pecora o due.
Sì.
E va lì e va a donare il sangue, che si è presa una bella siringata, ho visto. Va bene? Ed ecco che guardi negli occhi e caspita, questa qui è pronta per la salvezza. Non devo andare fuori domani o prendere l'autobus, uscire, magari piove, eccetera, eccetera. Vabbè, niente di male. Ma ci vogliono delle ore, una mezza giornata. Quando usciamo qui è mezza giornata. E trovi magari due pecore tutto il pomeriggio.
Sì, è vero.
Due pecore. Una pecora a volte, vera. Ed ecco che sei lì, senza neanche cercarla, il Signore, pum. Va bene, quindi fratelli, tenere i binocoli puntati.
Amen.
Allora, torniamo al punto. Per cercare di vincere il diavolo, ok, e se cerchiamo di farlo combattendo contro le sue pedine, va bene, è come un dentista che magari cerca di vincere una carie con un analgesico, cioè che toglie il dolore. Cosa che invece richiede andare a fondo, trapanare fino alla radice. E nel caso di carie sataniche, carie dello spirito, è necessario lo Spirito Santo di Cristo. Quindi bisogna sempre andare all'evangelizzazione, al Signore. Una domanda da fare in termini pratici: come si vince il diavolo, molti chiedono, e il suo male nel mondo della nostra vita? In termini pratici, ok, non possiamo solo parlare spiritualità, ma cose pratiche, terra a terra, come si vince il diavolo nella nostra vita? Allora, la parola di Dio risponde, Matteo 25, 35 a 40, andiamo alle scritture. Allora, uno di loro... Matteo 22, 35 a 40, c'ho qua. Ce l'hai?
Sì.
Uno di loro?
E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?
Allora, stiamo rispondendo come si vince il diavolo. Vabbè, ok, non si va a fare la guerra, non si ammazzano i burattini. Va bene, e allora ecco, si vince così, avanti.
Verso 37, Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Va bene, se mettiamo in pratica questo comandamento di amare Dio in tutto il cuore, abbiamo vinto il diavolo. Perché lo scopo del diavolo è allontanarci da Dio, farci amare il mondo, farci amare i soldi, farci amare una casa, una macchina, una persona, una ragazza bellissima, un uomo bello, eccetera, eccetera. Niente di male, se ti sposi, però te lo fa cerca di fartelo mettere davanti a Dio.
Sì.
Di quell'uomo, quella donna diventa il tuo Dio, il tuo idolo. Quando ti rendi conto che invece è un disgraziato come te, divorzi. Se invece mantieni Gesù al primo posto, quando scoprirai che quel fidanzato perfetto non è perfetto, e allora lo potrai perdonare.
Amen.
Se invece fai un Dio, allora puoi solo divorziare. Romani 12.
Romani 12, 20 a 21. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Allora, come si vince il male?
Con il bene.
Come si vince il diavolo?
Con il bene, con l'amore.
Con l'amore, ubbidendo al Vangelo. Tu ubbidisci al Vangelo, hai vinto il diavolo.
La vera verità.
La vera verità. Va bene. Vai al Vangelo, quella è la verità delle verità. Ogni bugia, ogni falsa religione c'è sempre un po' di verità, perché sennò non puoi ingannare la gente. Mm-hmm. Ma il fondamento di tutte le verità è Cristo, il Vangelo, Cristo, lo Spirito Santo. Ah, gloria a Dio. In Israele c'era una volta un profeta che si chiamava, voglio raccontarvi una storia, si chiamava Eliseo. Allora, che è successo? Un esercito nemico lo aveva accerchiato ad Eliseo. Volevano catturare questo profeta, perché rivelava i piani, i segreti loro, dei nemici di Israele, al re di Israele. E allora sono andati lì per catturarlo. L'esercito lo circonda, un esercito grande, dalla Siria. Allora cosa fa il profeta? Li colpisce di cecità, li acceca tutti, va bene, e li conduce al re di Israele, va bene?
Come una trappola?
Al re di Israele. E il re chiede al profeta se li poteva uccidere tutti. Che leggiamo la risposta del profeta secondo Re 6.
Secondo Re 6, 22 e 23.
Eliseo risponde:
non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano e se ne tornino dai loro signore. Il re di Israele preparò loro abbondanza di cibi, e quando ebbero mangiato e bevuto, li congedò, e quelli tornarono dal loro signore. E le bande di Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele.
Wow!
Wow, così li hanno vinto.
Ti immagini, questi qua tornano dal re della Siria, fa: dov'è il profeta? Il profeta, caro mio, qui baci tu la prossima volta. Prima di tutto ci ha accecati tutti. Secondo, quando la vista è tornata, perché la vista è tornata, ci è andata da mangiare, da bere. E questi sono rimasti traumatizzati, gli sono cascate le braccia praticamente. Sì. E dice infatti: le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. Wow. per lungo tempo almeno.
Wow, grazie Gesù.
Vogliamo andare in America?
Oh, no.
Prendiamo gli americani. Ovunque questi qua hanno fatto guerre, hanno generato e lasciato alle spalle nemici. Con un'eccezione. Qual è? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i nemici dell'America, Germania e nazista, Italia fascista, rimasero per molto tempo, e più o meno lo sono ancora, tra i più fedeli alleati dell'America. Adesso un po' di meno la Germania, ma fino a oggi è stata l'alleata fedele, la Germania con l'America, anche l'Italia. E come mai erano? Come ha fatto l'America, che è specializzata a creare nemici, a generare due amici così, due nazioni? Beh, perché a differenza delle altre guerre che l'America ha condotto, per esempio contro l'Iraq e altre, quello che l'America ha fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa, implementarono quello che è conosciuto come famoso piano Marshall, che consisteva nel distribuire enormi quantità di aiuti alle popolazioni. Io mi ricordo che a Milano andavano lì a regalavano carne. C'era un camion pieno di carne e davano a tutti quanti un chilo di carne. E mi ricordo, facevamo la fila e lo prendevamo. Mi ricordo, andato io di persona a raccoglierlo. Piano Marshall. Quindi aiutavano in questo modo le popolazioni, Germania e Italia. Nazioni che divennero poi grandi alleate degli USA. Peccato che gli americani non hanno continuato in questa politica di amicizia. Se l'avessero fatto con la Russia di Gorbaciov, credo che oggi non vi sarebbe il presente rischio di guerra tra queste due nazioni, America e Russia, va bene? E i soldi che stanno sperperando l'America per prepararsi alla guerra, bastava che usassero la metà o di meno per aiutarli, va bene? Gorbaciov gli ha detto a chi c'era a quei tempi lì, Ronald Reagan, ha detto che guarda, ok, dice, dissolviamo il patto di Varsavia e voi, sì, anche noi faremo più o meno lo stesso. Invece no, hanno dissolto il patto di Varsavia, è caduto il muro di Berlino e invece l'America ha circondato la Russia di missili atomici. E adesso la Russia di Putin è assolutamente furiosa e sta cercando di far del male all'America in tutti i modi che può. Innanzitutto offrendo impianti atomici all'Iran, a Venezuela, all'Argentina, a Nicaragua, a tutti quanti. È il modo della Russia di vendicarsi. Quindi il male prima o poi ti cade sempre addosso. E infatti il male sta cascando sull'America. Va bene? Quindi bisogna ammettere che il mondo è invischiato, legato in una prigione di bugie. E ci stiamo parlando sul tema della verità oggi. Le false verità del sistema educativo, che variano in base alla nazione, in base all'ideologia, va bene, le scuole programmano le menti in base alla, ripeto, alla nazione, in base alla ideologia sempre diverse delle diverse nazioni, ideologie che programmano le menti dei poveri studenti a seguire le varie politiche delle loro rispettive nazioni, che possono essere nazioni comuniste in Cina, socialisti in Europa, fascisti, capitalisti che siano, d'accordo? Quindi ogni nazione ha la sua verità relativa. Quindi in Cina è la verità in relazione, relativa in base al marxismo. In Europa non lo sanno neanche loro in base a cosa. Alla fine della scuola, a diploma raggiunto, tutti faranno a gara chi fa più soldi, tutti si sceglieranno la loro politica di destra, di sinistra, sia pure anarchica, e la musica continua. Il caos procede. L'odio di classe inventato da Marx progredisce. Vincerà questo partito o quell'altro, come avviene da secoli e millenni, non cambierà assolutamente niente. Al massimo un avvicendamento di tirannia invece che un'altra. In Russia, cosa hanno fatto in Russia? Hanno abbattuto lo zar, va bene? Ecco, che già Zar era uno che, diciamo, opprimeva relativamente il suo popolo, relativamente, come tutti i re. Però cosa so? Lo hanno abbattuto nel nome della libertà, di aiutare il popolo, di dar da mangiare ai poveri. E cos'è sorto invece? Lo stalinismo.
Peggio.
Capito? Quindi la tirannia potrà essere politica e, come avviene oggi in tante nazioni, c'è anche il dispotismo religioso. Parlo dei paesi islamici. C'è questa religione che non ti fa fiatare, va bene? Quindi cosa serve a battere un male? Ne sorge uno peggiore. Cioè il punto che voglio fare, ogni nazione ha la sua verità, ma sono verità relative, in relazione all'Islam, in relazione al comunismo, in relazione all'americanismo, al capitalismo, all'europeismo, al socialismo tedesco, scandinavo, eccetera. Verità relativa alla bugia del luogo, alla bugia della nazione, alla bugia insegnata nelle scuole. Nelle scuole non possono insegnare la verità, perché sono atee. Sì, insegneranno la matematica, 2 più 2 fa 4, d'accordo, ma come usare queste cose non lo sanno. Le useranno per avere un'egemonia europea nel mondo, egemonia russa, americana nel mondo. Sì, scuole insegnano un po' di cose accademiche vere, ma le useranno per gli scopi atei, per gli scopi americani, gli scopi russi e gli scopi cinesi. Quindi ognuno c'ha la sua verità, verità relative, verità metà, un po' vere e un po' false. Quindi il mondo è schiavo della verità relativa. Perché? Perché se ha chiuso il cuore, non vuole Gesù Cristo, quindi non può avere la verità al 100%. Va bene? Allora, che vincerà questo partito o quell'altro non cambierà assolutamente niente. E come appunto non è cambiato niente da secoli e millenni. D'accordo, va bene. Allora, una domanda. Ma se c'è Dio, la domanda che tutti gli atei fanno, se c'è Dio, perché non fa qualcosa? Cosa fa Dio a Rimini a bere Coca-Cola?
Ma non è a Rimini.
Cosa
Dio.
Fa Dio in vacanza a Riccione Cesanatico lì a mangiare spaghetti?
No, no.
Come Dio in vacanza, non vede che il mondo va male?
No, ma Dio non può obbligare tutti a credere la cosa giusta, al suo amore, e obbligare tutti a fare la volontà di Dio.
Ieri sera mio figlio, John, John, io a tuo anno, mi chiedeva perché Dio non ferma il male. Vedi, il suo macina caffè gli gira, lui dice, cioè, lui vuol sapere. Che lui va a evangelizzare e sente gli atei che parlano. E lui, poveraccio, non c'ha tutte le risposte.
Certo.
Ok? Allora, Dio ha fatto più di qualcosa. Ha mandato Gesù, il Messia, non solamente per instaurare un partito politico migliore.
Sì.
Va bene, ma... attenzione, prestare attenzione, per cortesia, a puntare le cornette. Sai cos'è la cornetta dell'udito, no? Attenzione. Dio ha mandato Gesù non solo per dare un partito migliore, un po' meglio del nazismo, della democrazia, un po' meglio del socialismo, no. Ma è venuto, per come era profetizzato in Daniele 9:24, va bene, e per questa idea fate attenzione, Daniele 9:24 dice: riguardo al tuo popolo, c'è scritto Daniele 9:24, per fare cessare la perversità, mettere fine al peccato, espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna.
Grazie Gesù.
Caspita, e non so se qualcuno mi ha seguito qui.
Sì.
Fratelli che siete sparsi per il mondo, avete afferrato questo? Gesù non è venuto solamente per migliorare la democrazia cristiana, che è crollata sul marciume della sua corruzione. Non è venuto per migliorare lo stalinismo, il comunismo, va bene, non è venuto qua per migliorare Bruxelles, che siano un pochettino meno ladri, ladroni, e che siano a lustrare le scarpe meno alle banche, aiutare un po' di più la gente. Gesù è venuto per fare cessare 100% la perversità, mettere fine al peccato, espiare sulla croce l'iniquità e stabilire una giustizia non italiana, europea, planetaria, cioè a termine, ma una giustizia eterna. Perché anche se mettiamo il governo più democratico, più giusto, più socialista, più quello che ti pare, ma devi sempre morire.
Amen, è vero.
Devi sempre... Vabbè, abbiamo il governo perfetto, io però sto morendo di cancro.
È vero.
Abbiamo un governo di onesti, però mia moglie è in adulterio. Non pago più tasse, però faccio un incidente in macchina e sto morendo. Gesù è venuto per mettere fine a tutto il male.
Grazie a Dio.
Per portare il regno di Dio sulla terra.
Alleluia.
Cosa diceva Gesù quando andava in un villaggio? Sveglia, diceva, il regno di Dio è giunto fino a voi.
Grazie Gesù.
A volte vado a evangelizzare e dico: vuoi vedere il regno di Dio? Te lo faccio vedere il regno di Dio. Te lo faccio toccare il regno di Dio. Vuoi toccare il regno di Dio? Se c'è uno specchio in tasca, aiuta. Prendi uno specchio e lo metti davanti alla faccia. Questo è il regno di Dio. Tu sei il regno di Dio.
Amen.
E dagli le scritture. 1 Corinzi 3:16. Voi siete il tempio dello Spirito Santo. Tocca tuo fratello, tua sorella. Questo è il regno di Dio. Dio è uno spirito. Non è una statua di Michelangelo che viene a portarlo col carrellino in chiesa. Attenzione che se casca si spacca. Si rompe il naso, la testa, le orecchie. E poi viene a mettere andare al... comprare super glue per incollargli la testa, si è spaccata la testa di Dio.
Oh, terribile.
Dio è uno spirito, non è una statua che porti, che scarichi col camion. È arrivato la statua, è arrivato Dio e portano la Madonna, casca giù per terra. Ho visto un video che la Madonna è cascata giù per terra, la Madonna di Gesù si è spaccata in mille pezzi, quasi tutti quanti svengono, quasi un attacco, un collasso cardiaco gli è venuto. Portavano sto baldacchino di sta Madonna di gesso, capito, in chiesa, arrivano davanti all'altare, Uno che sa, uno inciampato, dove è già patapum, è inciampato nella falsa dottrina, non so dove è inciampato. Casca sta Madonna, si spacca. È così che cascheranno tutti gli idoli. Esodo capitolo 20 dice: non vi fate sculture di getto, sculture fatte con le mani, di cose che sono in cielo, sulla terra, sotto la terra, io aggiungo, o all'inferno. Non fate sculture. Ma la Madonna in cielo? Sì, ma neanche dal cielo. Che ne sa, la Madonna in cielo non c'è. In cielo c'è la madre di Gesù, Maria. Una donna umile, non una che dice grazie per venire a Maciocoria qui a pregarmi. Grazie, grazie, grazie. Non grazie che venite a Gesù, no, grazie che venite a me, io sono qui. Ma per cortesia, mettete il suo carrellino e portatela via questa qua. Dategliela a Papa Bergoglio, che lui è pratico di queste cose. Allora, Gesù è venuto... Daniele 9,24, a far cessare per visita e mettere fine al peccato, espiare l'iniquità, stabilire la giustizia eterna. I partiti politici non possono neanche lustrare le scarpe a questo. Inviando Cristo, Dio non si è voluto limitare a mandare un partito politico meno ladro, un sistema bancario meno sanguisuga, un sistema religioso meno ipocrita, una banca del Vaticano IOR meno sanguisuga. D'accordo? No! Ha mandato Gesù Cristo per caricarsi dei nostri peccati, che in base a ciò che la Bibbia ci dice, peccati che conducono la nostra anima alla morte eterna. Quale partito politico ti può dare la vita eterna? Per questo che a volte vai in un ristorante, vai in un mall e c'è una televisione a ogni angolo. Perché il diavolo non vuole che tu pensi.
È vero.
Perché quando pensi diventi depresso. Cioè ogni tanto la gente si sveglia e dice, si guarda intorno, va terribile, subito televisione, musica, spettacolo, le donne in bikini arrivano alla sera nella televisione, eccetera, no? Guai pensare, che se pensi potresti svegliarti dal torpore, potresti svegliarti. Quindi 6 giorni alla settimana vai alla televisione, 7 giorni vai alla chiesa camomilla e dormi, va bene? C'hai Giovanni 3 lì? Giovanni 3, 36, ce l'hai?
Giovanni 3, 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
D'accordo? Ma leggi anche quella, Giovanni 3, 16. Bello.
Perché Dio ha tanto amato il mondo.
Tanto amato il mondo.
Che ha dato il suo unigenito Figlio.
Non aveva niente di meglio da dare.
Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
E dov'è il partito politico che dice vota per me e non morirete più, avrete vita eterna?
No, non esiste.
E invece sono partiti, vota per me e morirai di fame, perché io ti tasserò anche l'aria che respiri, ti tasserò l'erba che le tue galline, che i tuoi conigli mangiano. Ma roba da matti. Cioè, è venuto Gesù per darci la vita eterna, ma il mondo cieco, ultravioletti, ultra stracieco, invece di seguire Gesù, va a seguire un Maometto che taglia la testa alla gente.
E dicono che quella è la verità.
Arriva Carlo Marx, bisogna ammazzare tutta la classe borghese, quella è la verità. Arriva Mussolini, ammazzare tutti che non sono fascisti. Roba dall'altro mondo. Mussolini. E oggi chi c'è? Oggi ci sono i Mussolini di Bruxelles. Allora, la verità, fratelli, è così importante che Dio ha dovuto mandare il suo Cristo a mostrarcela. Eppure i popoli e le nazioni credono agli stessi principi che Dio ci ha dato la legge nella Bibbia, va bene? E sono principi che loro, i popoli, l'hanno rubati dalla Bibbia, va bene? E ci sono 613 comandamenti nella Bibbia, che poi ha riassunto in 10: non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, onorare il padre e la madre, eccetera, va bene? Che il mondo, praticamente il mondo ateo, è governato dai 10 comandamenti, non lo ammettono però. Va bene? Onora padre e la madre, e questo non uccidere, non rubare, adulterio, cioè lo seguono. Chi è che l'ha inventata questa cosa? Sono nella Bibbia. Questi pagani europei, questi pagani russi e pagani italiani politici, questi idolatri, chi gli ha detto a loro che è proibito uccidere? Che quando sono arrivati i cristiani in posti come l'Inghilterra e la Germania sacrificavano bambini ai loro dei? Chi gliel'ha detto allora che è sbagliato sacrificare bambini? Chi gliel'ha detto ai romani che non era educato crocifiggere la gente? Che non era gentile ma buttare il leone alle tigri nelle loro arene? Chi gliel'ha detto? I cristiani. E adesso arrivano questo branco di atei a Bruxelles, dice l'Europa è basata sulla scienza. Ma per cortesia, ma fatemi il piacere. Quale scienza? Quale scienza? La scienza che fa le atomiche, la scienza che fa le bombe, la scienza bancaria, la scienza politica, quale scienza? E poi la scienza mica l'avete inventata voi europei, la scienza in tutto il mondo c'è sempre stata. D'accordo? Quindi perché nel mondo non vi è fraternità? Perché nel mondo non c'è pace, concordia, felicità, ordine, ma odio, conflitto, discordia, caos, infelicità, oppressioni, sofferenze? Guerre, perché c'è questa cosa? Cosa manca al mondo? Eppure c'hanno tutte queste leggi, controleggi. Il motivo è che nel mondo manca una cosa, l'ingrediente principale è l'amore.
Sì.
Non è una cosa da poco. Perché cosa dice la Bibbia in 1 Giovanni 4:8?
1 Giovanni 4:8 dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
Perché Dio è amore, manca questo.
Sì.
Manca un ingrediente, ma non l'amore bla bla predicato dai politici o da certe religioni, New Age, tutti predicano l'amore, ma quanto a dimostrarlo è un'altra storia. Gli Hindu sono tra i più grandi del mondo, l'induismo, da dove viene il New Age. Hindu, io sono stato in India, ok, sono tra i più grandi predicatori di amore. Però se li fai arrabbiare ti tagliano la testa. Capite? Gli Hindu. I cari Hindu che predicano l'amore
molto
andavano dai villaggi cristiani, dicevano: qua l'India per gli Hindu, o diventate Hindu, vi tagliamo la testa. E gli hanno tagliato molte teste.
Aiaia.
In gruppi di 30.000 nascosti nel bosco, perché li aspettavano gli Hindu per ucciderli fuori. Hindu e il loro amore. Grazie Signore. Quindi a chiacchiere tutto il mondo dice di credere nell'amore, ma se guardiamo i fatti vediamo che c'è chi predica bene e razzola male. A cominciare da tante chiese cristiane ipocrite. Questo non dimentichiamolo, perché è la prima cosa che gli atei diranno: ma guarda, le chiese sono come voi, peggio di voi, tante chiese. Qualcuno dirà: io amore, ho amore, amo la mia famiglia, i miei amici, la mia casa. E in effetti tanti predicano l'amore. Buddha predicava l'amore, ma non è l'amore di Gesù. Buddha era ateo. Sai che era un ateo Buddha? Buddha non credeva in Dio. Lui era un Hindu, Buddha, un Hindu che ha abbandonato la religione Hindu e è andato alla ricerca. È andato alla ricerca e finalmente ha trovato niente. Vabbè, cerca, ha trovato nulla. Alla fine è andato a cadere nella stessa fossa degli Hindu, nella reincarnazione. Questa è una balla, va bene, è una bugia. Chi è il reincarnato che è tornato? Nessuno. Nessuno. Chi è che ha testimoniato? Sì, questo qua ho visto, sarei incarnato, sì.
No.
Teorie, ma non pratiche. Invece Gesù, centinaia e centinaia di testimoni, 1 Corinzi 15, un documento scritto 10-15 anni dopo la risurrezione. Paolo dice in 1 Corinzi 15, un documento grandissimo, ricordate, memorizzatelo per cortesia, scrivetelo, è molto importante. 1 Corinzi 15 dice: Gesù Cristo è risorto. Ed è stato visto da più di 500. Gesù Cristo è stato testimoniato e visto più da 500 persone. Storicamente, questa testimonianza di Paolo e di questi 500 non è mai stata contraddetta da nessun documento storico. Nessuno mai contraddetto. Perché? Perché esistevano veramente.
Amen.
C'erano questi fanatici che dicevano: abbiamo visto Gesù risorgere, gente che sono morta per testimoniarlo. E come fa uno a svegliarsi una mattina di 2000 anni fa, una mattina di 1500 anni fa, una mattina di 1000 anni fa e scrivere: ci sono 500 persone vive che hanno visto Gesù risorgere? Mica poteva scriverlo 1000 anni fa, 1500 anni fa. Non poteva scrivere neanche quando Paolo l'ha scritto, se non ci fossero stati. Questo è un documento più potente che esiste, va bene? Nessuna religione può dire ci sono 500 che hanno visto Maometto risorgere. Lo avranno visto morire, ma non risorgere. Quindi ricordatevi, fratelli. Primo Corinzi 15. 500 testimoni, va bene, che hanno visto Gesù risorgere. Gente che è morta, molti di loro morti come martiri, per tenere fede a questa testimonianza, compreso Paolo, compreso Pietro, compreso Giovanni, compreso tanti altri, morti per testimoniare. Dove sono i morti per testimoniare che Maometto, Buddha, Confucio, Pinco Pallino hanno fatto un atto soprannaturale? Neanche atti soprannaturali non hanno fatto niente. Niente hanno fatto di soprannaturale. Va bene? E anche se l'avessero fatto, non c'è nessun testimone. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Alleluia. Gloria al Signore.
Grazie, Gesù.
Oh, allora, dicevo l'Islam. Io predica l'amore, ma non lo pratica dando la vita per gli altri, no, ma prendendo la vita degli altri. Non lo pratica amando i nemici come Gesù, ma uccidendo i nemici. Capite? È tutto il contrario. La verità dell'Islam: uccidere i nemici. E che verità è questa? E quando mi hai ucciso, cos'hai concluso? O quando io uccido te, cosa io ho concluso? Arriva Gesù e dice: perdonalo. Un perdono vale più di 500.000 uccisioni. Oh, sì, sono 1400 sì, sì, anni che l'Islam è in giro a ammazzare gente. Cosa ha concluso? I paesi islami sono tra i più poveri del terzo mondo, tra i più sconquassati, tra i più disorientati. Le donne non valgono, la donna conta quanto un animale quasi, la donna in un tribunale vale il 25%, tranne qualche c'è qualche paese ricco come l'Arabia Saudita, perché ha trovato il petrolio. Questo mica l'ha inventato Maometto, il petrolio. D'accordo? Allora, fratelli, in conclusione, e voglio dire, e con questo passo e chiudo, anche il mondo ateo di oggi ha amore, ma però il mondo ateo ama solo quelli che lo amano e odia tutti gli altri. Solo l'amore di Cristo è completo. E lui ha detto, Giovanni 15, cosa ha detto in Giovanni 15? Ce l'hai lì?
Giovanni 15, 12 a 13.
12 a 13.
Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni agli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Amen. Nel nome di Gesù, Giovanni 15, 12 a 13.
Amen. Va bene, gloria al Signore.
Bellissimo.
Gloria,
bellissimo messaggio, e credo che questo sarebbe bene anche scriverlo in un modo succinto, fare un riassunto e usare questo messaggio come volantino per darlo agli atei, agli agnostici che cercano la verità, che dicono ci sono tante verità, quante persone sulla terra e così via. È un messaggio forte che parla dell'amore vero.
Chiediamo a qualche fratello di trascriverlo.
Sarebbe bello.
Completo o dicevi succinto?
No, succinto, come volantino.
Bene. Qualche fratello che sa leggere e scrivere, ce ne sono diversi, no?
sì, okay. Tanti.
Io, Angela, lei legge, io scrivo.
Sì, noi due, piano.
Quindi se c'è qualche fratello che sa fare tutte e due, leggere e scrivere, va bene? Ce ne dovrebbe essere diversi.
Sì.
Ascoltare, trascriverlo e succinto, condensarlo, facciamo un volantino. Va bene, lo stampiamo e poi ve lo mandiamo, così che potete tenere in tasca 4-5 e quando trovate qualche zucca dura, qualche intellettuale perso nel suo intellettualismo, che c'è la sua verità, quell'altra verità, quale verità? La verità c'è solo una. Dateglielo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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 Bene, se non c'è altro, io benedico i fratelli.
Sì, ci fermiamo qui per oggi.
Cosa dice?
Li salutiamo e ci risentiamo domani, sempre alle ore 15.
D'accordo, allora vi do una benedizione, fratelli.
Sì.
Allora, fratelli, voglio benedirvi. Aprite il cuore, per cortesia. fratelli che hanno chiesto preghiera per la guarigione si preparano a essere guariti non domani quando pregheremo, già subito da adesso.
Amen.
Perché lo Spirito Santo non ha bisogno del signor di fratello Giuseppe domani che vi guarisce, non ha bisogno. Lo Spirito Santo può guarirvi adesso, subito, di corsa, voglio dire immediatamente. Quindi cominciare a ricevere la guarigione nel nome di Gesù Cristo. Voglio ringraziare i fratelli che hanno pregato per me, va bene, e ho avuto delle ricadute di polmonite e quindi sto andando due passi avanti e uno indietro, cado, ricado, mi rialzo, però nell'arco a lungo andare sto migliorando e dovrei sopravvivere, giusto Angelo?
Sì, neanche devi parlare più così.
Ma no, sai, c'è anche un proverbio che dice che l'erba cattiva non muore facilmente.
Sì, ma non è nella Bibbia, sai. Nella Bibbia dice sei guarito, Gesù già ti ha guarito, non devi più pensare alla morte, niente cose. Lo so che stai scherzando, lo so, però neanche scherzare. That's it.
Sì, ma il fatto è che io non ho paura della morte, io sono contento di andare in cielo.
Sì, però noi non siamo contenti.
Non mi preoccupa, però veramente non mi preoccupa.
Devi cominciare a preoccuparti perché ci lasci noi qui molto malcontenti.
Vi lascio nelle mani dello Spirito Santo, però.
Sì, lo Spirito Santo, però anche Giuseppe a volte serve.
Ok, ma qui siamo un lavoro di squadra, ragazzi.
Exactly.
Gloria. Quindi, fratelli, ripeto il messaggio. Domani pregheremo per tutti quelli che hanno chiesto preghiera. D'accordo. E, però nel frattempo non aspettate domani per guarire. Capito? Adesso, subito, di corso, in questo istante, cominciate a guarire. Nel nome di Gesù Cristo. Va bene? Va bene?
Grazie, Gesù.
Resistete al diavolo, lui fuggirà da voi.
Amen.
Allora, io sono pronto a benedire, fratelli.
Sì, vi benediciamo, fratelli, nel nome di Gesù.
Ecco, adesso Ebrei 13, 20 al 21. Ora, il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Fratelli, vi amo super tantissimo.
Anche noi, anch'io.
Grazie,
va bene.
Signore.
E io sono qua, per grazie di Dio. Io non sono il pastore, sono il servo. Sono qui per servire. Pastore Gesù. Io sono solo il servo, sono qui per servire.
Il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, hai appena letto.
Amen.
Ebrei 13, 20.
Amen, esatto, esattamente. 13:20, sì, esatto. Il grande pastore delle pecore. Gloria al Signore.
Amen.
Grazie,
quindi,
Signore.
Vi voglio bene, fratelli, vi amo, vi penso, prego per voi sempre. Siete nei miei pensieri, siete nel mio cuore.
Grazie, Signore.
Siete preziosi. Un bacio, un abbraccio stretto, stretto, stretto. Un bacissimo, un bacione sulla fronte. Nel nome di Gesù, a sentirci domani, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Ciao, dolci
amen.
Fratelli,
grazie,
vi vogliamo
Gesù.
Bene. Ciao, ciao.
Vedremo.